Bene, buonasera di nuovo a tutti. Direi che possiamo cominciare i lavori del nostro Consiglio Comunale. Vi do il benvenuto in questa seduta del 19 gennaio 2023. E come annunciato in qualche seduta precedente, io do il benvenuto anche alla dottoressa Margherita Clemente, che è qui con noi collegata e è ovviamente, lo sapete già, il nuovo segretario comunale di San Cesareo Castelfranco stasera. Che non abbiamo una sovrapposizione di sedute, come invece è capitato a dicembre, è qua con noi a dirigere le operazioni di questo Consiglio Comunale. Benvenuta dottoressa, buon lavoro da parte mia e direi di tutto il Consiglio, di tutto l'ente Comune di San Cesario.
Buonasera, dottoressa.
Buonasera.
Per entrare subito nel vivo,
Sera.
subito la parola al segretario per l'operazione di appello. Prego.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Allora, Zuffi,
Presente.
Formentini,
Presente.
Venturelli,
Non c'è.
Fabbri,
Presente.
Mereu,
Presente.
Melli,
Presente.
Cappelli, Romagnoli,
Presente.
Bergonzini,
Presente.
Piccinini,
Presente.
Soli,
Presente.
Rosi,
Appena arrivata, presente.
appena arrivato. Zanoli,
Presente.
partecipa, avevo visto prima l'assessore Pancaldi.
Esatto.
Non vedo gli altri se ci sono l'assessore Brighetti e l'assessore Biondi, no.
Esatto. Bene,
Benissimo.
direi che possiamo iniziare. Parto subito con il primo punto che abbiamo all'ordine del giorno di questo Consiglio, che è l'approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento del centro intercomunale del riuso, il Passamano, sito in via della Meccanica 1. Dunque, vi presento sommariamente l'atto, dato che immagino che i consiglieri abbiano letto il regolamento. Questo schema di regolamento che è allegato e che abbiamo condiviso, come sapete, con il Comune di Castelfranco, col quale siamo cointestatari sia per quanto riguarda la stazione ecologica della Graziosa, sia per quanto riguarda il centro del riuso Passamano. Questo regolamento è un momento importante perché va diciamo, a segnare uno degli ultimi passi di un percorso iniziato. Direi nel 2021, quando il Comune di San Cesareo e Castelfranco hanno ottenuto un finanziamento cospicuo da parte di Atersir per la sistemazione e l'adeguamento del nostro centro del riuso, che è rimasto chiuso in attesa di questo adeguamento. E devo dire che questo finanziamento ci ha permesso, è stato un investimento da quasi 100.000 euro, dove Atersir ha messo circa il 70% delle risorse complessive. Direi che i lavori che sono stati realizzati con questo importante intervento ci ha permesso oggi di avere uno spazio per il centro del riuso assolutamente all'avanguardia e mi verrebbe da dire sopra la media rispetto anche alle altre realtà territoriali. Oltre alla sistemazione del magazzino, che era lo spazio storico, è stato realizzato un nuovo complesso nel quale è presente un ufficio e del quale è presente anche un'aula didattica, testimonianza che si è deciso di investire non solo nell'attività del riuso, ma con la volontà, ed è scritto anche nel regolamento, di promuovere le iniziative di diffusione delle pratiche del riuso, della riduzione dei rifiuti, cercando di fare anche un po' di cultura rispetto a questa importante pratica. Devo dire che questo regolamento, che come da accordi è stato gestito dal punto di vista del procedimento dal Comune di Castelfranco, che sarà poi anche l'ente che andrà, come scritto all'interno di queste pagine, ad espletare la gara per l'individuazione del soggetto gestore del nostro centro del riuso, che è sempre stato gestito da associazioni di volontariato che operano in questo settore, ci porta però a veramente dotarci di una potenziale centro di catalizzatore di attività importanti. Rispetto ai temi del regolamento, che insomma non sto a riprendere, a rileggere integralmente, credo che ci sia due elementi che mi preme sottolineare. Il primo è chiaramente tutta l'attività e il corpo che verrà fatto rispetto alla raccolta e l'importante attività di ricezione di tutti i materiali che non sono danneggiati, ma che sono comunque riutilizzabili, ai quali è possibile allungare il ciclo vita. E questa è un'operazione molto importante, perché sappiamo tutti, credo sia quasi scontato ripeterlo al Consiglio, oggi c'è la tendenza a buttare o a disfarsi anche di oggetti che magari non sono necessariamente da destinare al conferimento come rifiuto. Parallelamente, oltre alla potenziale rimissione nel ciclo vita di questi oggetti, c'è anche questo secondo elemento che mi interessava richiamare l'attenzione del Consiglio: c'è anche una sensibilità che si è aperta rispetto a situazioni di potenziale bisogno di materiali comunque di seconda mano, che possono comunque avere ancora un'utilità. E infatti, come richiamato l'articolo 5, è previsto che il gestore possa, dopo un anno di non richiesta da parte di chi frequenta il centro, anche fare donazione del materiale raccolto e sistemato, in particolare a enti del terzo settore, associazioni e comunque enti che operano, enti no profit, e anche a singoli cittadini che sono seguiti dai percorsi dei servizi sociali del comune. Credo che questo sia un abbinamento che vada sottolineato nel Consiglio Comunale, perché non si fa solo una politica ambientale relativamente al tema della gestione dei rifiuti, ma si fa anche una politica di tipo sociale, cercando di aiutare e sostenere anche quelle realtà, insomma, che possono avere bisogno anche di questi piccoli aiuti. Quindi ritengo sia importante, insomma, sottolineare anche questo aspetto. Non mi addentro nella descrizione, come dicevo, di tutti gli articoli. Direi che, insomma, il regolamento è abbastanza chiaro, nel complesso è anche abbastanza semplice, e quindi apro il dibattito tra i consiglieri e ti lascio la parola a chi vuole intervenire per il commento su questa proposta di deliberazione. Prego. Formentini.
Buonasera a tutti. Ma ho letto stamattina, ho avuto modo di leggere il regolamento. Io credo che, adesso, al di là di quello che già giustamente ha anticipato il sindaco, credo che sia una cosa molto, molto importante. Credo che sia una, possiamo considerarla a pieno effetto, a tutti gli effetti, scusate, un'eccellenza sul nostro territorio. Soprattutto io credo che, oltre, voglio dire, a rimettere, diciamo così, ridare vita a degli oggetti, a degli apparecchi che magari vengono buttati via quando non sono necessariamente nel fine vita, impiegano, come diceva il sindaco, giustamente del personale che potrebbe avere ovviamente necessità anche dal punto di vista sociale, in un impiego, in un'attività che potrebbe avere una buona ricaduta anche sul loro vivere. E io credo che ovviamente, al di là, diciamo così, della gestione dei rifiuti, il percorso che secondo me è virtuoso è, oltre ad avere appunto una differenziazione del ciclo dei rifiuti, se noi andiamo a rimettere qualche cosa che diversamente verrebbe trattato come rifiuto, di fatto noi produciamo qualche cosa di nobile, sia per l'ambiente sia per l'utilizzo che può fare che possono fare questi oggetti. Quindi apprezziamo moltissimo la messa in funzione, la creazione di questo centro del riuso. Ci auguriamo che sia effettivamente anche d'aiuto. A volte mi è capitato anche a me di poter conferire, non a San Cesareo, ma a Modena, esistono dei centri che ovviamente sono di carattere commerciale, ma quindi però esiste una sensibilità, vuoi per il fatto che magari anche dal punto di vista del modernariato può avere una sua appetibilità, vuoi appunto per i costi e per l'indigenza di alcune persone nel poter acquistare determinate cose, hanno sul territorio una ricaduta molto importante. Quindi il nostro non può essere che un apprezzamento positivo. Grazie.
Grazie consigliere, vedo una richiesta di intervento. da parte del consigliere Rosi e Zanoli. Non so chi è alzato la mano prima, direi Rosi poi Zanoli. Ok, scusate ma non ho visto la tempistica. Prego Rosi.
Importanza. Io penso che sia una cosa anche richiesta, perché in questo momento che non c'era possibilità di farlo, io so, ho conferito non so se sono chili o quintali di materiale, quindi mi sembra di aver letto all'articolo 8-9, non ricordo bene, che c'è da parte del gestore la possibilità o la volontà di mettere online il materiale, anche un certo tipo di materiale che viene portato a centro di uso, in modo che possa essere visto anche dalla gente, che possa, dice, anche essere direttamente anche acquistato o impegnato e consegnato. Quindi mi chiedevo, visto che non c'è nessun riferimento a dove, al sito dove verrà illustrato, non so se sarà nel sito della Diera, sarà nel sito di Passamano. Ecco, io chiedo al Comune, visto l'utilità di questa cosa, di dare anche di dargli rilevanza anche sul sito del Comune, perché effettivamente, come vediamo nei tanti mercatini che ci sono in zona, vediamo un grande afflusso di pubblico, anche qua ho notato che c'erano cose belle, importanti, quindi sarebbe importante che la gente prendesse dimestichezza con il nostro passamano, in modo che se trova o è interessata a qualche cosa lo possa vedere in maniera abbastanza comoda sul computer, sul telefonino. Grazie.
Grazie consigliere, passo la parola al consigliere Zanoli.
Sentite? Ok. Allora, io ho alcune considerazioni da fare e qualche domanda. Chiaramente tutto quello che va nella direzione del riciclo e del riuso va nella direzione giusta. Volevo chiedere però alcune precisazioni al sindaco Zuppi, visto che negli ultimi due giorni sono arrivate due modifiche dello schema che ci volevate proporre. Nella prima che mi è arrivata, cioè non quella originale, nella prima modifica praticamente io leggevo per la precisione al punto 8 il conferimento e il ritiro dei beni usati è gratuito. Poi è arrivata la modifica del giorno dopo, dove invece sta scritto che il conferimento dei beni usati è gratuito, ma non più il ritiro. Allora mi chiedo come mai c'è stata la necessità di fare tutte queste modifiche nel giro di pochi giorni, come mai, cioè quanto chiederanno i gestori, chi saranno i nuovi gestori, se è già stato fatto un bando, se sarà fatto un bando, con che tempistiche sarà fatto il bando, e poi se non era possibile prevedere praticamente il fatto, come fanno in altre realtà, di un contributo volontario invece che un prestario, come mi sembra di capire, o comunque vorrei un chiarimento in merito a questa cosa qua.
Grazie consigliere, vedo consigliere Melli, prego.
Io volevo dire due parole perché sono estremamente soddisfatto che si riprenda ciò che si era già incominciato a fare anni fa, perché lo ritengo una cosa virtuosa, assolutamente virtuosa, etica, soprattutto in decenni dove il consumismo sfrenato ha portato ad andare contro quello che è la logica corretta di salvaguardia dell'ambiente. Noi siamo sempre stati abituati a comprare e buttare, anche quando le cose non erano a fine vita. In questo caso noi abbiamo la possibilità, c'era anche prima, c'è stato questo momento dove abbiamo dovuto risistemare un po' il tutto, però avere la possibilità di allungare la vita degli oggetti in modo tale anche da impattare meno sull'ambiente. Quindi io sono estremamente soddisfatto di questo, confido che chi poi prenderà in gestione il tutto sia un partner con cui poter crescere, con cui poter investire su questo spazio che abbiamo creato, e quindi bene, sono estremamente contento. Perché oltre all'ambiente faremo bene anche a quelle famiglie in difficoltà che per motivi economici non possono permettersi oggetti o anche banalmente i giochi per i propri figli. Quindi sono estremamente soddisfatto.
Grazie consigliere Melli. Altri che vogliono intervenire?
Volevo fare delle domande.
Consigliere Pessini, prego.
Sì, perché non... Cioè, hai detto che è molto semplice da leggere, però non è che si capisca così bene. Parlo ovviamente del regolamento. Allora, qui dice, allora, ha detto giustamente anche Zanoli, sono cambiate delle cose, prima il ritiro era gratuito, adesso, cioè andare a prendere il ben usato, il rifiuto, che non è ancora il rifiuto, perché è il rifiuto quando non lo vuole più nessuno, si paga per andare a ritirare il rifiuto, insomma, il ben già usato. Bene, allora, a questo punto... Io non ho ben capito, le entrate dalla vendita, immagino comunque essere entrate limitate perché è evidente, di questi beni già usati, vanno all'ente del terzo settore individuato per la gestione del CIR attraverso apposita procedura? Primo, si è già stabilito come vengono utilizzati? Se ho capito bene la risposta, però dimmi se ho capito bene, la risposta dice al fine di cofinanziare le opportunità lavorative, allora si possono stabilire oneri specifici per il ritiro dei beni usati. Ma questo non ho ben capito, se è il ritiro che te lo vengono a ritirare o se è il ritiro del bene usato quando tu vai all'isola ecologica, al passamano e prendi il bene che è stato insomma, abbandonato da qualcuno, che non lo usano più. Allora, poi... Seconda domanda, spero di essermi spiegato bene con la domanda, è come verrà individuato l'ente del terzo settore che gestirà il centro del riuso. Allora, si dice che verrà individuato dal comune di Castelfranca Emilia per conto anche ovviamente del comune di San Cesaro. Poi parla la procedura di individuazione del gestore è esperita sulla scorta dell'articolo 11, legge 7890, numero 241, vabbè, 241-90, e dell'articolo 55 del DLS GS03. Nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Vorrei ben capire com'è che avviene come sarà la procedura di individuazione del gestore. Quindi, come sarà la procedura di individuazione del gestore? Come saranno impiegati i guadagni dalla vendita, insomma, chiamiamola una vendita, è la vendita poi, dei beni usati? Queste le due domande.
Grazie Piccinini, altri che vogliono intervenire? Consigliere Rosi, secondo giro.
Ma era una domanda comunque.
Prego, prego.
No, era due minuti, ma anche prima vedo che quando si andava a consegnare, quindi non c'era possibilità di bisognava consegnare direttamente perché non c'erano mezzi per il ritiro a casa, ma chi andava a prelevare un oggetto, un giocattolo, ha sempre pagato un prezzo, a volte vedendo come erano prezzi simbolici. Quindi non era un prezzo eccessivo, c'era un prezziario, io ho sempre visto, chiunque poteva andare e ritirare pagava un contributo. Ecco, non è una novità questa. Poi io adesso, se non sbaglio, ma non è già stato stabilito il gestore, mi sembra di aver letto dai documenti, non è già stato fatto o ho letto male?
Altri? Melli.
Io mi collego un attimo sul discorso del pagamento o non pagamento di quello che è il ritiro, a prescindere da quello che viene riportato nel documento che stiamo per approvare, ritengo che una cifra, seppur irrisoria, sia corretta, nel senso che altrimenti non si dà valore a quello che uno poi va a prendere, che seppur di seconda mano, comunque ha un valore, e altrimenti dopo ci sarebbe la fila di gente che prende senza alcun significato, accumulando cose che non gli servono e quant'altro. Dopodiché è ovvio che sarà una cifra irrisoria. Fa piacere che lei rida, Zanoli, però.
Grazie, consigliere. Altri interventi? Allora, sono interventi, provo a rispondere alle domande, anche se le risposte ai vostri quesiti sono quasi tutte all'interno del documento stesso e in parte li avete già anche citate. Allora, per quanto riguarda le modifiche che ha chiesto il consigliere Zanoli, sono state modifiche che abbiamo recepito in accordo con il comune di Castelfranco, perché negli ultimi due giorni si sono svolte a Castelfranco i passaggi nelle commissioni. Castelfranco, un ente che è dotato di commissione, analizza gli atti, le proposte di liberazione insieme alle minoranze prima della trattazione consigliare. Sono state proposte le modifiche che sono state ritenute recepibili tanto dall'amministrazione di Castelfranco quanto dalla nostra, e abbiamo allineato gli ultimi due giorni il testo rispetto a quello. Chi saranno i gestori? Il gestore non è stato individuato e le modalità di gestione sono quelle che trovate, le modalità di individuazione sono chiaramente esplicitate al comma 4 dell'articolo 3, la cui lettura vi rimando per sapere la procedura come sarà individuato il gestore. Se era previsto un contributo volontario, non so se fosse disciplinabile nel caso del ritiro. In questo caso si è deciso che fosse preferibile porre in capo al titolare e al gestore la scelta del prezzo di ritiro per quanto riguarda il materiale rigenerato o comunque risistemato, quindi è stata una scelta di questo tipo. Per quanto riguarda invece le domande che ha fatto il consigliere Piccinini, come viene individuato, ho già risposto. Si paga e come vengono utilizzate queste risorse è specificato al comma 9 dell'articolo 7, che dice, individua chiaramente che gli oneri specifici per il ritiro dei beni usati, nei limiti delle cui linee guida regionali, ai fini di cofinanziare le attività del centro del riuso, la parte di progettazione e progetti specifici rispetto alle tematiche ambientali, sociali o comunque in linea con le finalità del centro stesso. Sostanzialmente serve questo piccolo gap che c'è tra il ritiro che avviene in forma gratuita e la reimmissione al netto delle donazioni di cui dicevo in apertura, per le persone che vanno e ritirano una quota che avete già detto anche voi, estremamente simbolica, servono a sostenere un po' l'attività del centro e renderlo, diciamo, autosostentato dal punto di vista, o il più possibile autosostentato, e anche, come diceva Melli, cosa che peraltro mi sembra corretta, anche a dare valore all'attività, un minimo di valore all'attività che viene fatta, tanto di raccolta e di valorizzazione dei beni che sono reimmessi appunto sul ciclo vita. Lascio la parola per un secondo giro telegrafico di dichiarazioni. E a chi me la chiede, prego. Formentini.
Ma sì, solo giusto perché facciamo anche l'inclusione della dichiarazione di voto. Sì, c'è anche un altro aspetto secondo me che va considerato. Io prima citavo che ci sono diverse aziende che sul territorio, e non solo sul nostro territorio, stanno facendo affari in un qualche modo proprio sul riciclo di tutto quello che è chiamato modernariato. Quindi secondo me un'analisi che dovrà fare il gestore, e ovviamente sta anche in quello, nella valutazione sia dei costi di vendita, sia nel valutare le persone che vanno lì a comprare, proprio perché potrebbe esserci anche un caso di riciclo, nel senso di avviare, diciamo così, una procedura di ricarico da parte di aziende su cui si fanno del libero mercato, che però insomma svilirebbe per certi versi, diciamo, un po' l'etica del centro del riuso in quanto riuso. Poi voglio dire, è tutto legale, però alla fine sarebbe più corretto che, diciamo così, le persone fossero dei privati e non delle aziende che magari ci fanno dei ricarichi sopra, proprio perché esiste questo mercato parallelo che adesso sta andando abbastanza forte. Comunque la nostra posizione, anche sulle ultime modifiche, ovviamente è di appoggio completo e di riconoscimento del regolamento, proprio perché è stato anche valutato all'indomani dell'incontro che c'è stato con i gruppi di Castelfranco Emilia e con le commissioni. Noi approveremo la versione anche più completa, quella che avete ricevuto in ultimo. Grazie.
Grazie Formentini. Altri? Piccinini, prego.
Io ho fatto una domanda. Se il sindaco spiegava non solo a noi, ma anche a tutte le centinaia di persone che ci stanno ascoltando via web, la procedura di individuazione del gestore. No, visto che siamo, ci sa quanta gente che ci segue, visto che siamo online, in streaming, no? In, come si chiama, YouTube. Quindi chiedevo se ci può spiegare come avviene l'individuazione del gestore. Cioè, è un bando? È un'assegnazione diretta? Volevo capire, perché io non l'ho capito. Magari se anche l'avessi capito, e lo chiedo, è anche perché lo sentono anche altri che sono collegati, stanno innumerevoli guardando il Consiglio Comunale.
Grazie consigliere, altri? Rosi, prego.
Provo per la terza volta, mi scuso, ma visto che l'ho un po' frequentato in passato, e ho visto che molte persone in difficoltà accedono per prendere delle cose, perché lì si trova dal computer, alle tazzine, ai libri, ci si trova tanti, ai mobili, tantissime cose. Però ho rilevato anche che non avendo un grosso giro, chi ne ha bisogno poteva prendere quello che gli serviva a dei prezzi così modici, ecco, molto modici. Però era frequentato anche da persone specialiste, quindi è questo che dovremmo cercare di evitare, che prendevano a prezzi modici e poi portavano nei loro mercatini di Modena, perché quando c'era roba che stava lì un po', pure appena qualcuno consegnava, arrivavano, prendevano che fosse la tazzina, che fosse il piatto, che fosse il libro, e poi lo portavano via, che ne so, a un euro, e poi lo vendevano a 10 euro nel loro mercatino. Ecco, sarebbe importante, come è già stato detto, perché questo sì, si sapeva, era noto, sarebbe importante dare una regolamentazione anche in questo senso, in modo che quello che si può prendere va benissimo, però cercare anche, ci conoscono queste persone, di fare delle giuste valutazioni. Grazie, ho finito, non parlo più.
Grazie Rosi, altri? Zanoli, prego.
No, volevo capire, visto che oggi ha fatto questo intervento, se prima era online il materiale che era nel centro del riuso fino al 2018, quando c'erano i virtuosi di prima. Perché se poco dopo che arrivava una cosa appetibile, arrivava sta azienda che poi dopo la portava a Modena, secondo me qualcuno gli dava la soffiata, dico bene? O sbaglio? Ah, oh! E quindi speriamo che ci siano dei virtuosi ancora più virtuosi la prossima volta.
Grazie consigliere, altri? Non c'è nessun altro, quindi chiudo la discussione rispondendo solo all'ultimo quesito che ha fatto il consigliere Piccinini, che vuole da me una spiegazione sulla procedura di individuazione, nonostante sia, ribadisco, scritto chiaramente, ma evidentemente non è stato letto l'allegato. Perché se fosse stato letto l'allegato, per sapere qual è la procedura, suggerisco semplicemente di scrivere su Google articolo 55 del decreto legislativo 117-2017, esce il codice del terzo settore e tutta la procedura di coprogettazione, coprogrammazione e bando che disciplina l'individuazione di quella che sarà l'ente del terzo settore che individua il gestore. Non era molto difficile, comunque lo spiego io a beneficio di chi ci segue e anche solo del consiglio. La procedura è la seguente, è quella disciplinata dal codice del terzo settore, e quindi verrà fatta una procedura, un bando, come tradizionalmente noi chiamiamo, E come giusto ricordarlo, questo motivo per cui si richiede l'approvazione del regolamento proprio prima di fare questa procedura è proprio perché l'ente che promuove questo tipo di procedure deve avere dei criteri per quale, su cui basare la selezione e comunque su cui basare le proposte progettuali che perverranno. Quindi il Comune di Castelfranco procederà in tal senso e sulla base di questo verrà individuato il gestore. Poi quelle che saranno le modalità o i suggerimenti, oggi è impossibile dire se il materiale sarà promosso online, dipenderà anche da chi sarà, da quale sarà la partnership che sarà messa in campo, e insieme all'ente che sarà individuato si stabilirà il miglior modo per far funzionare la gestione del nuovo centro. Direi che questa sia la strada. Passo la parola alla dottoressa Clemente per il voto.
Allora, la delibera prevede l'immediata eseguibilità, quindi chiederò la doppia votazione, se siete d'accordo. Zuffi?
Favorevole, favorevole.
Formentini?
Favorevole per entrambe.
Fabbri?
Favorevole ad entrambe.
Mereu?
Favorevole ad entrambe.
Melli?
Favorevole, favorevole.
Romagnoli?
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini?
Favorevole ad entrambe.
Piccinini?
Favorevole, favorevole.
Non ho sentito bene.
Favorevole,
favorevole,
con la F. Soli. Favorevole, favorevole.
Rosi.
Entrambe favorevole.
Zanoli.
Favorevole per entrambe.
Grazie. Immediata unanimità.
Grazie dottoressa, passo quindi al punto all'ordine del giorno numero 2, che è l'approvazione del diniego stralcio parziale, articolo 1, commi 227, 228, 229 della legge numero 197-2022. Allora, provo a illustrarvi l'atto che ormai sta passando su numerosi comuni italiani. La legge e i commi che vi ho letto nell'oggetto, la legge 197-2022, altro non è che l'ultima finanziaria, che sicuramente avete visto, ha inserito all'interno delle sue disposizioni anche quello che è stato chiamato, che ormai direi che sia il quarto stralcio delle cartelle esattoriali o più propriamente detto condono. Queste disposizioni prevedono lo stralcio degli importi che sono messi a ruolo, quindi non procedure esecutive di recupero, ma già procedure di immissione a ruolo, per tutte le procedure dal 2010 al 2015 fino all'importo di 1.000 euro, ovviamente per singola procedura. Si tratta di uno stralcio parziale, quindi vengono stralciati non la quota, diciamo, del tributo vero e proprio, ma solo la parte di interesse, sanzioni e mora, ed è obbligatorio, manifesta i suoi effetti in maniera diretta per tutte le fattispecie di tributari, ad eccezione di quelle comunali. È infatti inserita una previsione che sostanzialmente lascia ai comuni un mese di tempo, cioè gennaio 2023, per decidere se operare il diniego o altrimenti subire gli effetti della nuova finanziaria. Se il comune non si pronuncia, vengono automaticamente applicate le disposizioni dello stralcio anche ai tributi comunali e a tutta la parte, in realtà, delle emissioni a ruolo, tributi, tariffe e quant'altro, di derivazione comunale, esattamente come per le altre fattispecie. Viceversa, viene lasciata la facoltà ai comuni di opporsi con un diniego rispetto allo stralcio parziale dei tributi, sostanzialmente disapplicando questa misura e lasciando la applicazione, diciamo, dello sconto, cioè della possibilità di usufruire della sanzione, dello stralcio, di sanzioni, interessi e mora, solo su iniziativa del singolo contribuente. Questa facoltà deve essere esercitata dai comuni entro il 31 gennaio 2023 attraverso una delibera del Consiglio Comunale, ed è esattamente la delibera che avete sotto agli occhi, nel senso che la proposta che viene fatta stasera al Consiglio è di aderire, di pronunciarsi per aderire alla possibilità che la finanziaria ha lasciato a noi come comune di opporsi a questo stralcio parziale e di quindi di disapplicare appunto lo stralcio della parte di tributaria comunale, lasciando l'iniziativa ai singoli cittadini. Ci sono due elementi che io voglio sottolineare nello spiegare perché abbiamo ritenuto come organo esecutivo di portare questa proposta di deliberazione al Consiglio. Il primo è abbastanza semplice, è una mia, lo dico in maniera a titolo personale, ma lo dico come dire, in maniera molto decisa, contrarietà rispetto a questo tipo di provvedimento, che a mio parere rappresenta un torto nei confronti di tutti quei cittadini che invece non sono andati a ruolo perché hanno pagato regolarmente quello che dovevano pagare. E la seconda è che comunque la disapplicazione dello stralcio parziale in via automatica lascia e non depriva il singolo contribuente di poter comunque avere uno sconto, ma uno sconto che viene fatto in questo caso non automatico, ma su propria iniziativa, e quindi che dà seguito al saldo di quello che è il debito nei confronti della pubblica amministrazione. Io credo che quest'ultimo elemento sia decisamente più equo come trattamento rispetto al cittadino, che, ripeto, ha un beneficio perché si trova a non vedersi imputati la quota interessi e sanzioni che sarebbero peraltro legittimi per legge, ma allo stesso tempo dimostra e ottiene questo beneficio a fronte della volontà manifesta di saldare il suo debito nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi io, nella speranza di aver illustrato questo atto, che chiaramente è tecnico perché ha degli effetti anche nella gestione ovviamente di tutta la parte tributaria dal lato tecnico, ho cercato di mettere in evidenza, spero nel modo più chiaro possibile, sia la procedura sia quali sono secondo me gli elementi politici e amministrativi che si dovrebbero guidare nel giudicare questa proposta. Finito l'illustrazione, lascio la parola a chi vuole intervenire per proprio intervento. Prego. Rosi.
No, mi scuso, ma non ho capito bene. Quindi io avevo capito una cosa, il governo aveva varato questo provvedimento per una sorta di pace fiscale verso il contribuente che aveva in pratica delle pendenze iscritte a ruolo negli anni previsti, e quindi che fino a 1.000 euro, quindi parliamo di cifre abbastanza piccole, che sono relative a multe, non so, mancato pagamento del bollo, ma poteva essere anche IMU, poteva essere altre tasse comunali. Ecco, c'era questo provvedimento, poi i comuni hanno fatto quadrato perché togliendo questi importi dal bilancio molti potrebbero entrare in difficoltà. E questo è quello, anche se Sirico dice di no, è quello che è scritto anche da parte dell'ANCI. Quindi io mi chiedo, perché non l'ho capito, è passato, è stato modificato il provvedimento, quindi mi chiedo, se noi non prendiamo questa delibera, il contribuente può avere entro, perché mi sembra che sia stato rinviato dal 31 di gennaio al 31 marzo, lo stralcio, cioè viene cancellato tutto, se il comune non lo prende viene cancellato tutto, oppure come ha detto il sindaco viene cancellato soltanto gli interessi e gli oneri accessori, questo che non ho capito bene. E tra l'altro mi chiedo anche, io ho letto la relazione del sindaco, del revisore, però io dico, di fronte a un provvedimento di questa portata, che cioè portata, che può essere importante, come parliamo di cartelle fino a 1000 euro, quindi mi preoccupo per quelle che vanno quando vediamo il bilancio, ci sono centinaia di voci che vanno da 400, 1000, 3000, 5000, quindi ce ne sono tantissime. Allora, io mi aspettavo dal revisore, no, voi potete dire, potevi fare anche te i conti, no, dal revisore mi aspettavo di dire, abbiamo tre di queste tipologie da 700 euro, oppure ne abbiamo 30, oppure ne abbiamo 100, quindi il fenomeno non lo conosco. Allora, io devo valutare questa cosa di fronte a un provvedimento dello Stato che dice cancelliamo, e quindi mi posso mettere le parti del cittadino che dice beh, io, vabbè, c'è chi ha pagato e c'è chi non ha pagato, però dico c'è un provvedimento, non pago, oppure dire io questo provvedimento lo prendo perché non lo ritengo giusto, come ha detto il sindaco, o perché mi crea un problema di bilancio, vale a dire io stralcio da bilancio San Cesario, non so perché è un problema questo dovrebbe essere un problema dei comuni più impegnati. San Cesario sappiamo che è un comune virtuoso, però noi, considerando tutte queste cartelle, stralciamo 1000 euro, stralciamo 10.000 euro, 100.000 euro, 200.000 euro, quanto? Sta a significare che se lo dovessimo stralciare, per noi diventa un costo, diventa una perdita. Quindi la cartella, se noi andiamo a stralciare 100 posizioni, non lo so quante siano, mi aspettavo che lo dicesse il revisore, per capire, sono tot, poi tuttora che noi le abbiamo date all'Agenzia delle Entrate per la riscossione, cosa ci ritorna? In che tempi? Sapremo se quelle persone che ci devono dare questi soldi fino a 1000 euro sono morte, sono scomparse, hanno cambiato, quindi una valutazione, qualcuno, la ragioneria o qualcuno, non so chi, avrà fatto, questi sono crediti che non incasseremo mai, li diamo all'Agenzia delle Entrate, intanto abbiamo la sicurezza che per 5-6 anni non succede niente, le teniamo a bilancio come poste attive, quando invece sono crediti inesigibili, sappiamo che non verranno mai incassati. Allora, non sapendo queste cose, perché il revisore non le ha scritte, io chiedo a quanto ammonta queste. Cioè, io mi chiedo, sto dalla parte del cittadino e gli dico, hai la possibilità di stracciarti tutto, anche se qualcun altro ha pagato, tu hai la possibilità, oppure sto dalla parte del bilancio del comune che se ne andiamo a stracciare abbiamo una perdita e quindi ci compromette alcune cose. Ecco, vorrei una spiegazione di questo per capire, al di là del fatto che sia eco o non eco, giusto o non giusto, c'è un'opportunità, mi chiedo, visto che è nata questa possibilità dai comuni che hanno fatto quadrato, hanno fatto sponda dicendo no, siamo noi che decidiamo se possiamo togliere, perché altrimenti abbiamo delle perdite di bilancio. Grazie.
Grazie Rosy. Meli.
Ma mi riaggancio all'intervento del consigliere precedente. Si è parlato di pace fiscale, perché poi vabbè, ultimamente è abbastanza ricorrente questo termine, soprattutto con i tempi moderni che viviamo. Pace fiscale nulla, cioè noi con questa pace fiscale stiamo facendo passare quello che è la premiazione del più furbo contro i cittadini virtuosi che, commettendo magari un errore, uno sbaglio, qualche cosa, pagano se hanno commesso un errore. Noi invece sotto queste mentite spoglie della pace fiscale premiamo il più furbo. Poi vero, non è un difetto di questa nuova ventata che ci ha detto che è finita la pacchia. Finita la pacchia forse per i cittadini che cercano di rispettare le regole. È stato anche detto noi stiamo dalla parte dei cittadini. Quali Rosy? Quali cittadini? Di quelli che cercano di non pagare quello che debbono. Quindi per me, al di là di quello che è la questione bilancio, che inevitabilmente c'è anche, forse marginalmente, ma io la metto come una questione etica. Un conto sono i crediti inesigibili, le persone che non, le figure che non esistono più, ma quello è un altro discorso. Ma io sono contro eticamente a queste cose. Perché la pace fiscale è nulla, non è pace fiscale, è premiare i più furbi. i cittadini che non pagano, perché questo ce lo dobbiamo dire, perché premiare più, cioè la pace fiscale, facciamo dei fa, ci ho mentito le spoglie, passiamo avanti con i condoni, ah, ma a breve faremo anche altri condoni, tanto voglio dire, qui quando si parla siamo dalla parte dei cittadini, voi avete scelto da quale parte stare.
Grazie consigliere Melli, ci sono altri interventi. Zanoli, prego.
Visto che non siamo ancora a conoscenza dell'entità della cifra di cui stiamo parlando e visto che il taglio che gli è stato dato è molto politico e si parla di etica a piene mani, io mi chiedo se sia etico, anche se è legale, come in questo caso. No, cioè lui a cui lo può fare o non lo può fare, che per esempio a noi, come Rinascita Locale, sono due anni che vengono negate le fatture della polisportiva. È etico quello o è premiare i furbi? Perché noi non dobbiamo vedere queste fatture? È vero, potete negarcele, però perché negarcele? No, perché qua ragazzi sembrano tutti, Allora, visto che questa cosa qua mi sembrava che calzasse un po' sul discorso politico dell'essere furbi o meno, io mi chiedo perché a noi non vengono regolarmente fornite delle fatture che il comune deve avere prima di erogare i soldi alla polisportiva.
Altri, vi invito però a stare nell'oggetto, grazie. Allora, se non sono richieste immediate di intervento, provo a rispondere alle domande che ha fatto il consigliere Rosi, così magari do qualche elemento utile per le dichiarazioni di voto. Allora, per quanto riguarda le cifre a bilancio, allora, parto da un presupposto che il consigliere Rosi ha detto noi stralciamo. Allora, il Comune di San Cesareo non stralcia niente. Il Comune di San Cesareo si oppone allo stralcio. È un diniego dello stralcio, esattamente il contrario. È la finanziaria che stralcia. I comuni possono opporsi e pronunciarsi per un diniego di uno stralcio parziale. Cosa succede al nostro bilancio? Niente, nel senso che l'equilibrio di bilancio attuale del Comune di San Cesareo non poggia su queste cifre. Quindi a prescindere da quello che ci diamo stasera, non c'è nessun effetto sui nostri equilibri di bilancio. Ok? È evidente che se queste entrate dovessero poi materializzarsi, come si potevano materializzarsi attraverso l'attività, visto che sono iscrizioni a ruolo del nostro agente accertatore, sono elementi che poi possono rientrare. Ma di fatto il nostro non c'è un rischio di non tenuta del bilancio se ci opponiamo. A parte che se noi votiamo il diniego di uno stralcio, semmai il bilancio lo salvaguardiamo, piuttosto che metterlo in pericolo. Ma in ogni caso parliamo di tributi, come dicevo prima, che risalgono tra il 2010 e il 2015, già immessi a ruolo e che quindi hanno fatto il loro corso e che non sono oggi quelli su cui si basa le entrate che finanziano il nostro bilancio. Viene cancellato tutto e benefici al cittadino? No, siamo entrambi in una fattispecie di stralcio parziale. Provo a rispiegare la differenza. Se noi non ci pronunciamo negativamente alla delibera, cosa succede? Automaticamente tutti i ruoli già emessi dal nostro comune dal 10 al 15 per l'importo sotto il 1000 euro vengono stralciati parzialmente, a prescindere dal comportamento del cittadino, dal fatto che pagherà mai o meno il proprio ruolo, dal fatto che verrà mai recuperato, e questo agisce esattamente come disposto la finanziaria. Se noi ci opponiamo al diniego, questi ruoli rimangono esattamente come sono ora. Il cittadino può, saldando il proprio debito per quanto riguarda la parte di tributo, avere diritto allo stralcio parziale, avendo lo stralcio di queste due componenti, ma ovviamente a fronte del saldo di quello che è la parte tributaria. Allora, cercavo di dire questo prima. È molto diverso, secondo me, fare uno stralcio parziale, questa è la mia opinione personale e sono d'accordo con Melli, è un tema di etica, non è un tema di finanza pubblica. È molto diverso, a mio parere, fare uno stralcio parziale che può indurre il cittadino o comunque il contribuente a regolarizzare la propria posizione, e in questo caso è vero che c'è un piccolo ammanco, ma c'è a fronte del fatto che viene regolarizzato, rispetto a una stralcio parziale fatto nei confronti indistintamente di tutte le posizioni, a prescindere di quello che è il comportamento del contribuente che l'ha generato. Ecco, io credo che queste siano due fattispecie molto diverse, secondo me, e quindi il mio favore rispetto a questa delibera nasce esattamente da questo tipo di applicazione delle disposizioni che sono in finanziaria. Spero di avere chiarito, perché chiaramente è una materia tecnica e questo è quello che noi io cerco di recepire e anche ovviamente di enfatizzare e valorizzare. Le lascio la parola ai consiglieri o eventualmente chi è già intervenuto per un secondo giro. Formentini.
Ma io sì, raccolgo l'ultima spiegazione del sindaco e aggiungerei che è vero, è un, come ha detto anche Melli, è un problema strettamente di etica, perché c'ha dei risvolti finanziari nella misura in cui lo Stato si basa sul contributo che giustamente tutti i cittadini dovrebbero onorare e pagare, sia esso fatto per delle sanzioni o per tutto quello che sono una tassazione normale dei singoli cittadini o delle aziende, perché lo Stato con quei soldi garantisce un appoggio sociale, un appoggio dei servizi sociali, della sanità pubblica, delle pensioni, di tutto quello che è il funzionamento dello Stato, di equità per coloro che hanno meno possibilità di altri. Quindi dal punto di vista sociale è eticamente corretto ed è universalistico come concetto. Quindi la posizione di Francesco come sindaco, insieme a tutti quelli che condurranno una linea analoga dei sindaci dei nostri territori, è assolutamente condivisibile per un principio esclusivamente di etica, perché se no vale sempre la regola di coloro che fanno i furbetti, che riescono tanto, ci sarà il condono di turno, perché siamo onesti, non è mica solo farina di questo governo il condono, ci sono stati condoni di tutti i colori. Il condono in quanto tale è un affronto al concetto di etica per le risorse che lo Stato a livello universalistico e sociale rende disponibili nei confronti dei cittadini. Questo è una cosa che va a, diciamo così, limitare l'universalità e la libertà dei cittadini meno ambienti nei confronti di coloro che possono di più. Grazie.
Grazie. Consigliere Rosi.
Se insisto, ma voi continuate a parlare di etica. Stiamo parlando questa sera fino a 1000 euro. Quando parleremo i 3, 4, 5, 10 mila euro faremo tutto altro discorso. Però potete considerare che ci sono persone che hanno perso il lavoro, che non hanno potuto pagare. Ci sono aziende che sono fallite per vari motivi. Anche andando soltanto sul giornale, perché qualcuno le mette sul giornale, si attirano addosso tanti controlli dall'ASL, a tutto quello che volete, per cui devono chiudere. Ci sono tanti motivi, c'è chi muore e gli eredi non sono in grado di pagare. Ci sono tante componenti, quindi non è soltanto gente che non vuole pagare per fare i furbi. Andiamo a guardare, e voi lo sapete quali sono, perché nome e cognome è indicato. E quando io è stato prima del Covid, non c'era ancora il sindaco Zuffi, ma c'era Zanni, quando dissi perché quel circolo super nominato è presente in bilancio in 4-5 anni con delle annualità che non paga. La risposta fu: finché l'Agenzia delle Entrate non rettifica la posizione non lo possiamo togliere, però era un brutto vedere. Allora, questo qua per dirvi soltanto che l'etica di cui voi parlate, se ce la guardiamo in casa nostra, cade del tutto. Però al di là di questo non voglio fare questo discorso. Io dico, c'è una legge che è uguale a quella di Draghi, perché Draghi ha fatto la stessa cosa, prima con un'altra ipotesi, quindi non modifichiamo, però io mi dico, il sindaco ci dice, dobbiamo prendere per buono quello che dice, non abbiamo stravolgimento di bilancio, però il revisore mi doveva dire solo tot, altrimenti non ci date gli strumenti per capire, siamo noi che dobbiamo consigliere, che dobbiamo giudicare eventualmente se i 10, i 15, i 100, i 200, non lo so, quali sono congrui, quindi ne vale la pena, cioè c'è un provvedimento che prevede di fare la cosa, quindi io questa sera devo pensare, allora, do l'opportunità di questa legge a chi è in difficoltà, ma vi sto chiedendo, dico, chi non paga dal 2015, siamo nel 2023, pensate che possa pagare? Cioè io ho delle esperienze alle spalle di un certo tipo e so che queste cose qua servivano per fare il bilancio, le cacciavamo dentro i fondi comuni e buonanotte. Allora io dico, questo concetto, perché se gente non paga dal 2015, non stiamo a fare tanta teoria, non paga dal 2015, non pagherà mai perché è fallito, perché è morto o perché non ha fatto il furbo. Ci sono tante ipotesi, però qualcuno lo sa esattamente perché i nomi, una volta li abbiamo fatti in una commissione, non con il sindaco attuale, sono stati fuori i nomi che non, ci siamo detti questi qua non pagheranno mai. Allora, su cosa stiamo ragionando questa sera? Su gente che non paga da 10 anni? Pagherà mai. L'Agenzia delle Entrate cosa chiederà su questa gestione? Non lo so, perché questo confesso, non so che cosa, su 1000, noi cosa portiamo a casa? Se lo portiamo a casa, perché qualcosa lo prenderà, ma al di là di questo che non porteremo a casa, io vorrei sapere esattamente di che importo stiamo parlando. E se abbiamo questo importo, voglio sapere se il fondo di svalutazione crediti che abbiamo ce lo copre interamente per non avere una perdita secca. Nella parte dell'attivo abbiamo questi crediti, chiamiamoli, una volta quando eri in banca li chiamavamo incagliati per dargli un nome diverso, per non dire che erano farlocchi e non avremmo mai portato a casa. Allora, chiamiamolo credito incagliato, dall'altra parte c'è il fondo di svalutazione crediti che lo copre, il giorno che diciamo di chiudere, facciamo una patta e quindi non abbiamo un grosso problema, però abbiamo un fondo di svalutazione crediti che deve coprire anche le posizioni che vanno sopra i 1000, i 2000, i 3000, i 10.000, i 100.000, quelli che abbiamo. Allora io credo che sarebbe stato giusto, anziché parlare di etica, che è corretto, va bene, però andiamo all'atto pratico, io vorrei capire se questa sera dobbiamo salvare il bilancio, cioè non avere dei problemi di bilancio, perché nessuno mi dice quanto è l'importo, io sarei tranquillo quando mi dicono l'importo che potremmo stralciare è tot, lo dico, beh allora sto tranquillo, fate come vi pare, sì o no non ha importanza, ma lo dobbiamo giudicare noi questo per sapere quanto è veramente l'importo. E se mi dite, guardate, allora mi fido di quello che il sindaco, è interamente coperto dal fondo di svalutazione crediti, sto ancora più tranquillo, sono tranquillo ugualmente, però ricordando tutti gli importi che ci sono, e sono tantissimi, io non mi blocco per i 1000, ma ce ne sono degli altri che sono molto più importanti, quindi questa sera, perlomeno da parte dei revisori, ci sarebbe dovuto stare, essere scritto l'impegno, non che comunque il cittadino può fare, può chiedere, no, l'importo è questo e ci creerebbe, perché noi, al di là dell'etica, vogliamo sapere se abbiamo un problema di bilancio o no. Grazie.
Grazie Rosy. Ci sono altri? Non vedo richieste, quindi chiudo la discussione solo con due ultimi commenti rispetto a quest'ultimo intervento che francamente non ho condiviso. Non ho condiviso perché credo che il Consiglio si debba esprimere sul principio e non sul numero di utenti che può essere in questa fattispecie. Noi, per me francamente è irrilevante, non è una questione di numero, è una questione di che tipo di provvedimento e che indirizzo il Consiglio vuole dare all'ente che amministra, e quindi per me che sia uno, che siano 100.000 non cambia niente. La seconda, e per fare chiarezza, è un commento, qui non è un problema di salvaguardia di bilancio, cioè continuo, forse la mia illustrazione è stata farraginosa, però provo a ridirlo per l'ultima volta così ci meditate un secondo prima di votare. se noi non avessimo portato questo atto, o se noi respingiamo questo atto, non è che il nostro bilancio sta meglio. Cioè, lo stralcio viene fatto automaticamente a tutti. Quindi non è questione che noi lo dobbiamo... Cioè, se oggi noi non votiamo il diniego, gli effetti della finanziaria si abbattono sul comune di San Cesario esattamente così. Cioè, non è che è una cosa che è discrezionalità nostra. Noi possiamo limitare questo impatto, ma come detto prima, non è una questione di bilancio. Queste poste, voi sapete che i tributi, noi facciamo attività di recupero fino a 5 anni all'indietro, e quindi sono poste che sono già andate dal nostro bilancio. Non è questo. Poi è chiaro che possono rientrare per l'attività di recupero che viene fatta, ed è il motivo per cui facciamo l'iscrizione al ruolo. Ma al di là di questo tema, è che non è che noi qua andiamo a decidere di stralciare qualcosa, non so come spiegarlo. Noi andiamo a opporci a uno stralcio parziale che agisce in automatico per tutti i ruoli che abbiamo aperto. È esattamente diametralmente il contrario. Riflettete su questo, secondo me, nel voto. Io vi invito a, come dire, a opporvi, perché, ripeto, l'elemento della volontà del contribuente di sanare la propria posizione, secondo me, è un elemento di rimente. E non credo neanche, francamente, che si possa limitare questo provvedimento a quei ruoli che sono ascrivibili a posizioni particolari, che sicuramente in qualche parte ci sa, ma sicuramente non è solo quello, e sappiamo, perché li avete visti, siete lettori attenti ai documenti di programmazione, quant'è il tasso di evasione di alcuni tributi, quindi sappiamo, ci siamo già risposti. Prego, dottoressa.
Anche per questa delibera si voterà l'immediata eseguibilità, perché la delibera dovrà essere comunicata sul portale MEF entro il 31 di gennaio. Zuffi?
Favorevole per entrambe.
Formentini?
Favorevole per entrambe.
Fabbri?
Favorevole, favorevole.
Ereu?
Favorevole ad entrambe.
Melli?
Favorevole, favorevole.
Romagnoli?
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini?
Favorevole ad entrambe.
Piccinini?
Astensione, astensione.
Soli?
Questo voto è coglione.
Soli, non l'ho sentito.
Astensione per entrambe.
Rosi?
Entrambe contrario.
Voto contrario. Zanoli?
Astenuto per entrambe.
Sette voti a favore, tre astensioni, un voto contrario, la delibera è approvata.
Grazie, dottoressa. Io procedo subito al punto successivo, che è il punto all'ordine del giorno numero 3. Nomina del revisore unico dei conti per il periodo 20 gennaio 2023-19 gennaio 2025. Allora, con questa delibera noi dobbiamo...
La variazione di bilancio, Zuffi, la 3?
Nel mio ordine del giorno è la 4.
Avrò scaricato un ordine del giorno sbagliato, non lo so. Io sono nella 3.
Abbiamo la variazione di bilancio. Abbiamo la variazione di bilancio.
Il 3?
È il 3, sì.
Sono stato io, vedi, a scaricare l'ordine del giorno. Allora, al 3, se sono invertiti, dopo recupero subito il testo corretto. Allora, parto, punto all'ordine del giorno numero 3, variazione al bilancio di previsione 23-25, e vi illustro la proposta di variazione molto velocemente, che sono poche ma significative voci. Allora, con questa variazione andiamo a sistemare alcune voci in particolare che non hanno e non sono entrate per ragioni temporali all'interno dello schema di bilancio che abbiamo approvato il 22 di dicembre 2022, ma che in realtà noi abbiamo predisposto almeno un paio di mesi prima. Dunque, la prima voce, questa è una voce che forse avevo già cercato di illustrarvi, riguarda il contributo che il governo centrale ha dato agli enti locali nel riparto delle risorse contro il caro energia. Allora, era una disposizione che era in finanziaria, noi quando, se vi ricordate, nell'esposizione del bilancio era stato messo una... era stato esplicitato che avevamo approvato un bilancio a legislazione vigente, quindi che non teneva conto degli effetti della finanziaria. Questa previsione è inserita appunto nella legge di bilancio del governo, e pertanto provvediamo oggi a iscrivere a bilancio le quote che ci sono state ripartite e che per San Cesario sono 45.830 euro che andiamo a mettere come entrata corrente. Con questa voce di bilancio andiamo a ridare capienza ad alcuni capitoli che a causa del caro energia avevamo drasticamente tagliato nella schema di bilancio 23-25 approvata a dicembre. Un po' di assicurazioni, una parte di spese di funzionamento dell'ente, quindi stampanti, cancelleria e spese generiche di ufficio, sono importi fra i 200 e i 1000 euro, quindi poca roba, ma che ci permettono di fare qualche acquisto nei prossimi e far fronte a qualche esigenza nei prossimi mesi, prodotti di pulizia, piccole manutenzioni, spese per la gestione della parte di funzionamento degli uffici. Con questa un'altra modificazione rispetto a quanto messo a dicembre per il bilancio 23-25, riguarda l'Unione. Se vi ricordate, avevamo approvato subito dopo il bilancio una variazione dove avevamo trasferito alcune risorse di capitoli nei confronti dell'Unione per i due nuovi servizi che abbiamo conferito. In realtà ci siamo accorti che riprendendo un po' queste voci, alcune sono state inserite nel calderone complessivo della parte educativa, ma che non andavano inserite lì perché sono progetti che hanno una valenza rispetto al periodo gennaio-giugno, ed è in particolare parlo dei servizi integrativi del nido e di tutta la parte che viene utilizzata sempre all'interno del bando persone finanziato dalla Fondazione per quanto riguarda le attività nei confronti diciamo della parte un po' di marginalità, il dopo scuola e tutte quelle attività educative che vengono fatte per anche il sostegno scolastico. Queste spese le avevamo impropriamente transitate all'interno del capitolo dell'Unione, abbiamo rifatto i conteggi con più calma perché la corsa alla definizione delle spese dell'Unione era stata fatta per ragioni temporali un po' sommariamente, quindi le abbiamo reintroditate. Sono 31.000 euro complessivi che andiamo a riportare a ridurre come trasferimento all'Unione, che rimettiamo nei capitoli di bilancio del Comune fra asilo nido, manifestazioni, centri estivi e altre voci rispetto alla contribuzione per l'asilo nido. C'è una maggiore spesa che è quella che i consiglieri conoscono già, che andiamo a iscrivere a bilancio, anche qui è una cifra che è stata stabilita e decisa verso la fine dell'anno, che non trovava imputazione nello schema di bilancio, e sono i 10.000 per l'anno 2023 di contribuzione per quanto riguarda la partenza delle attività dell'ex cinema, e basta direi per quanto riguarda la parte corrente. Parto a parte investimenti, che è molto nutrita, perché molto nutrita è stata l'attività che abbiamo portato avanti come ente negli ultimi mesi e che premia direi la nostra capacità sia di vedere quelle che erano le opportunità all'orizzonte, anche la capacità di tradurre le nostre idee in alcune soluzioni progettuali. In particolare in questo bilancio andiamo a registrare in entrata per la parte investimenti 78.000 euro, che sono un contributo che abbiamo preso dal Ministero dell'Ambiente per interventi di efficientamento energetico, e saranno destinati a il completo relamping di tutta la scuola elementare media, cioè sostituiremo tutti i punti luce dell'istituto andando a conseguire un risparmio di quasi il 30% di consumo di energia elettrica, e allo stesso bando abbiamo richiesto e ottenuto un analogo finanziamento per 44.600 euro per il relampo incompleto della struttura della scuola materna comunale. Anche in questo caso, sostituzione complessiva di tutti i punti di emissione luminosa con nuovi punti estremamente meno energivori e anche qui un risparmio stimato intorno al 30%. Per quanto riguarda il PNRR, invece, andiamo a registrare un'entrata 70.000 per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Questa è una voce che non è una novità per il PNRR, ma in realtà è stata una contribuzione che è stata fatta confluire all'interno del PNRR, ma era una fonte di finanziamento preesistente. Con questa noi andiamo a registrarla in parte spesa per pari entità, sempre 70.000 euro, sulle manutenzioni stradali, mentre ci sono due voci, che sono le ultime due voci di novità, PNRR Missione 5, Coesione Sociale. Il Comune di San Cesario ha ottenuto 600.000 euro per un progetto di riqualificazione del piano terra e restauro di Villa Boschetti e 80.000 euro per il progetto di riqualificazione e ristrutturazione della sede municipale di Piazza Roma per la predisposizione dei nuovi uffici. Questi sono due dei tre progetti che avevamo candidato al Ministero della Coesione Sociale per appunto il PNRR Missione 5, notizie delle ultime di dicembre ovviamente, anche qui notizia che ci rende molto felici perché abbiamo e siamo riusciti a infilarci all'interno di un bando che ha visto una larghissima partecipazione e poche risorse assegnate ai nostri progetti, che erano peraltro caratterizzati da un alto grado di progettazione perché erano entrambi progetti esecutivi, hanno ottenuto un punteggio tale per piazzarsi a finanziamento e quindi anche qui andiamo a iscriverli. Questa variazione anche nelle tempistiche si rende necessaria non appena abbiamo ottenuto queste importanti comunicazioni, perché come i consiglieri sanno il PNRR è stato dei target abbastanza stringenti anche sui tempi e quindi dobbiamo correre adesso nel attuare questi interventi. Direi di aver illustrato tutto, lascio la parola ai vostri interventi. A chi la parola?
Volevo fare alcune domande. Volevo chiedere, allora, sono a pagina 3. Allora, pagina 3, spese in conto capitale, istruzione prescolastica, vedo che c'è un aumento di 51.000 euro circa. Poi, altri ordini di istruzione non universitaria, spese in conto capitale, 97.000 euro di aumento. Poi vedo alla pagina 2, cioè gestione dei beni demaniali patrimoniali, spese in conto capitale, anche qui abbiamo un aumento di 80.000 euro. Volevo capire cosa sono intanto queste tre voci.
I due relamping e la sede comunale, le ho appena illustrate.
Ah, vabbè, perché poi sai, identificarli qua in questi numeri non è poi così facile. Poi, hai detto relamping?
Relamping, scusa il termine tecnico, forse non chiaro per identificare l'attività di sostituzione dei punti luce. Sono i due punti scolastici ed è per quello che li trovi nei capitoli e nelle missioni relativamente all'istruzione.
Poi vedo che ci sono delle spese correnti, siamo a pagina 4, attività culturali, interventi diversi nel settore culturale, un aumento di 23.000 euro, una spesa di 23.000 euro, una spesa corrente questa, per attività culturali. Volevo capire di che cosa si tratta, ripeto, sono a pagina 4. Poi abbiamo una viabilità infrastrutture stradali, 70.000 euro, posso credere che sia la ciclabile per Spilamberto, mi posso illudere. No. Poi, così. Basta, per adesso sono... Quindi alla fine sì, chiedevo che cos'è questa spesa in conto capitale, questi investimenti, insomma, quest'opera 70.000 euro e dicevamo appunto attività culturali, questa spesa di 23.000 euro per attività culturali.
Grazie consigliera, se volete rispondo subito, parto con una battuta, 70.000 euro la ciclabile verso Altolà si fa sì e no al disegno sulla carta. sono la il contributo che abbiamo ottenuto per quanto riguarda la manutenzione delle strade, che dicevo verranno impiegati nella manutenzione straordinaria delle strade, mentre per quanto riguarda le attività culturali sono la somma delle voci che ho citato prima, i 10.000 per l'ex cinema, un aumento nelle manifestazioni e un aumento nei contributi per finalità culturali, che fanno in tutto 23.000 circa. Altri? Zanoli, prego.
Volevo chiedere una cosa, quindi noi i 600.000 euro per Villa Boschetti del PNRR li abbiamo ottenuti? E se li abbiamo ottenuti, dentro c'è anche la sistemazione dell'antincendio del piano dove c'è la camera della contessa, perché parlate sempre del piano terra, ma c'è l'antincendio della camera della contessa, sarà meglio farlo, era stato detto che sarebbe stato fatto. E poi chiedo anche, forse non so se Sabina si è dimenticato, lo voleva chiedere in un punto successivo, però vorrei sapere anch'io se a questo punto qua viene allestita la sala per fare lo streaming in presenza dalla sala Armando Romagnoli di Villa Boschetti.
Altri? Allora, mentre pensate agli interventi, provo a rispondere alle domande. Il finanziamento di 600.000 sì, l'abbiamo ottenuto ed è il motivo per cui lo mettiamo in variazione di bilancio. Perché se non l'avessimo ottenuto non l'avremmo messo in variazione di bilancio in entrata. Il progetto contiene anche l'antincendio, ed è la parte principale di questo progetto, non l'antincendio della Camera della Contessa, perché preferiamo che l'antincendio dare la priorità all'antincendio della biblioteca, dato che è un carico d'incendio decisamente più importante rispetto alla Camera della Contessa, che ha, passatemi in termini, è una stanza vuota e quindi insomma è sicuramente meno pericoloso, poi bisognerebbe recuperare tutto, ma intanto partiamo da lì. Per quanto riguarda l'allestimento per lo streaming della sala Armando Romagnoli, non verrà realizzato con queste risorse, perché queste risorse è un progetto che terminerà indicativamente a fine del 2024, e so che voi fino al 2024 non tenete botta con lo streaming e con la modalità in video, e quindi dobbiamo farlo decisamente prima, quindi non rientrerà in questo progetto. A chi chiede la parola, prego. Bene, non ho richieste di intervento, quindi passo la parola al segretario per l'operazione di voto.
Ecco il vice sindaco. Allora, anche per questa delibera chiederò la doppia votazione per l'immediata eseguibilità. Zuffi?
Favorevole per entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Fabbri.
Favorevole per entrambe.
Mereu.
Favorevole per entrambe.
Melli.
Favorevole, favorevole.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini. Piccinini è fuori? Gentilmente, la prossima volta quando si esce è da comunicare preventivamente, quindi la consideriamo assente, fuori. Soli? Rossi.
Entrambe favorevole.
Zanoli.
Favorevole per entrambe.
Approvata ad unanimità.
Grazie, io passo al punto, all'ordine del giorno numero 4, sperando stavolta di avere sotto mano l'ordine del giorno corretto, vi chiedo scusa ancora, che è la nomina del revisore unico dei conti per il periodo 19 gennaio 2023 e 18 gennaio 2026. Allora, provvedo a illustrare l'atto, anche se in realtà è molto semplice, perché come avevo iniziato a dirvi prima, è in realtà la procedura oggi di individuazione del revisore è estremamente, diciamo, non lascia a noi tanta discrezionalità, perché avviene tramite sorteggio. C'è stato un comunicato, così approfitto anche per darvi questa informazione, dato che ormai è richiamato anche in delibera, che le operazioni che sono state fatte dalla prefettura per quanto attiene i nominativi, sono stati 3 nominativi nell'ordine dall'elenco regionale, ha dato seguito all'individuazione al primo posto della dottoressa Gian Lorenzi Barbara, che ha dichiarato di accettare l'incarico e che quindi ha, come dire, sarà ai sensi di questa nomina il revisore che andiamo a individuare. Direi di non avere veramente nient'altro da spiegare. La quota del compenso è sostanzialmente invariata. Abbiamo leggermente ritoccato nella fase previsionale le spese di viaggio, perché se non erro la dottoressa Gian Lorenzi Barbara viene da Piacenza e quindi più lontano rispetto al precedente revisore, e quindi abbiamo fatto questo piccolo adeguamento. A chi la parola? Non vedo richieste di intervento, quindi direi che possiamo procedere con la votazione. Prego, dottoressa.
Allora, prima di procedere alla votazione voglio verificare se i consiglieri, allora il consigliere Piccinini è uscita definitivamente dalla sala?
Non lo vedo collegata, quindi direi.
Non la vedo più collegata, quindi è fuori? Il consigliere Solis?
Anche.
È uscito? Quindi il numero dei consiglieri presenti è 9. Bene, procediamo con la votazione. Anche in questo caso si vota l'immediata eseguibilità. Zuffi?
Favorevole per entrambe.
Formentini?
Favorevole per entrambe.
Fabbri?
Favorevole per entrambe.
Mereu?
Favorevole ad entrambe.
Melli?
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli?
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini?
Favorevole ad entrambe.
Rossi?
Entrambe favorevole.
Zanoli?
Favorevole ad entrambe.
Unanimità.
Grazie. Passo al punto, all'ordine del giorno numero 5, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo a scopo acquedottistico in via Pioppe, denominato D7. Lascio la parola al consigliere Zanoli per l'illustrazione.
Premesso che ARPAE ha emanato una determinazione dirigenziale detta AMB 2022-4986 del 30/9/2022 ad oggetto autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in via Pioppe nel comune di San Cesare sul Panaro, ai sensi del decreto del Presidente numero 118 del 3/8/2022, richiedente a Tersir codice pratica DG21A000. Considerato che con determinazione numero DET AMB 2021-6689 del 31/12/2021 è stata rilasciata da Tersir, ai sensi dell'articolo 50 dell'RD 1775 del 1933, l'autorizzazione provvisoria all'aumento del prelievo dai pozzi afferenti alla pratica DG21A0001 che alimentano la rete acquedottistica dei comuni di Modena, San Cesare, Casteldetto e Castelnuovo Arangone ad uso consumo umano, con portata massima complessiva pari a 273 litri al secondo e volume annuo complessivo pari a 86.612.072 metri cubi annui, evidenziato che, tra le altre cose, in essa si legge: con istanza acquisita al protocollo numero PG 2022-0149-872 del 14/9/2022, Atersir ha richiesto di variare l'autorizzazione provvisoria numero DET AMB 2021-6689 del 31/12/2021 mediante nuova perforazione con le caratteristiche di seguito descritte. Posto da perforare avente profondità di 1,140 m, ubicazione del posto, comune di San Cesare sul Panaro, via Pioppe, sul terreno di proprietà del comune di Modena, censito all'FG 30 MAP 96, coordinate UTM RER X 661238 Y 935 720, corpo idrico interessato conoide Panaro libero COD 0140 ER DQ1 CL, destinazione della risorsa ad uso consumo umano acquedottistico. Sottolineato che nella stampa di questi giorni si legge che da un'indagine di Acqua Campus CER Ambi, nonostante le recenti piogge, le falde modenesi hanno il 43% di acqua in meno, siamo a richiedere il motivo per il quale si è reso necessario perforare un nuovo pozzo ad uso acquedottistico in via Pioppe e se l'opera ad oggi è stata completata. Se ci siano delle criticità nel livello e o nella qualità delle falde sul nostro territorio e nel caso di illustrarcele dettagliatamente, per quale motivo la profondità del nuovo pozzo è stata fissata a 140 metri?
Grazie consigliere, delego l'assessore Pancaldi alla risposta.
Grazie sindaco. Allora abbiamo due contributi. Il primo, che vado a leggere, quello del gestore del sistema idrico integrato. Sono contributi un po' lunghini, un po' complessi, ma la materia lo richiede. Quindi leggo il contributo del gestore del sistema idrico integrato. Attualmente il campo pozzi di San Cesare è composto da tre pozzi denominati D1, D5 e D6, ubicati lungo via Pioppe e via Modenese, e dal pozzo Curiel, ubicato in via Curiel nel centro dell'abitato di San Cesario. I pozzi D prelevano acqua da falde acquifere profonde riconducibili alla conoide delle fine Panaro e sono stati perforati tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. L'acqua prelevata viene utilizzata per servire gli acquedotti civili di Modena, Casteldretro, Castelnuovo, San Cesare, sul Panaro e Maranello, su un bacino d'utenza che garantisce il servizio ad oltre 200.000 abitanti. Tutti e tre i pozzi D risultano attivi e da oltre 10 anni funzionano in maniera continuativa per l'alimentazione dei suddetti comuni. Avendo il gestore del servizio idrico la responsabilità di garantire la disponibilità della risorsa idrica a tutta l'utenza servita, si è ritenuto necessario, in accordo con Atersir, programmare interventi per incrementare la resilienza del sistema idrico e mantenere l'efficienza della rete distributiva acquedottistica. Il nuovo pozzo di 7 è stato pertanto richiesto con finalità di backup, ossia verrà esercito, salvo casi eccezionali ed emergenziali, in alternativa ad uno degli altri tre pozzi esistenti con le stesse caratteristiche sia in termini di portata che di acquiferi intercettati. Il nuovo pozzo di 7 si colloca in prossimità del pozzo di 1. Quest'ultimo è profondo 138 metri, cementato nei primi 20 con tubo cieco in acciaio fino a 41 metri e con i conseguenti filtri. I filtri ve li risparmio. Il nuovo pozzo di 7, attualmente in fase di realizzazione, è stato progettato con le stesse caratteristiche del pozzo di 1, ossia con una profondità di 140 metri e filtri a una profondità superiore di 40 metri. Tutti i pozzi vengono inoltre sottoposti ad analisi di verifica con cadenza semestrale. L'acqua prelevata, in base alle analisi sopracitate, evidenzia su tutti i pozzi caratteristiche chimiche e microbiologiche conformi ai requisiti fissati dal decreto legislativo 3101. A completamento si riporta il grafico dei dati medi semestrali della piezometria statica e dinamica da piano campagna del pozzo Curiel di San Cesario aggiornato al fine 2022. Anche la tabella ve la risparmio. Le misure dei livelli delle falde acquifere misurate nel corso degli ultimi mesi, in calo rispetto ai valori riscontrati negli anni precedenti, evidenzia un'assenza di criticità circa i livelli e le quantità dell'acquifere in questione. Questo era il contributo del gestore del sistema idrico integrato. Adesso vi leggo il contributo di ARPAE, che è ancora un po' più dettagliato, ma questo è. Premesso che la risorsa idrica è destinata ad uso prioritario ed è finalizzata a garantire il regolare funzionamento dell'acquedotto ad uso idropotabile, in merito al primo punto dell'interrogazione si precisa che il nuovo pozzo costituisce un pozzo di soccorso a quelli esistenti ed eventualmente, in caso di avaria, sostituisce i prelievi derivati dalle opere di presa attualmente in esercizio, senza variazioni in aumento dei quantitativi complessivi attualmente autorizzati. La nuova perforazione si inquadra all'interno degli interventi previsti dal piano dei primi interventi di protezione civile di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, numero 118 del 3 agosto 2022, per far fronte alla crisi idrica dovuta al periodo di siccità in corso che sta attraversando la regione Emilia-Romagna analogamente anche ad altre regioni del nord Italia. Il concessionario ha sostenuto la necessità di realizzare le nuove perforazioni, ancorché di soccorso, al fine di garantire un'immissione nella rete del servizio acquedottistico nei comuni di Modena della fascia pedecollinare di una risorsa idrica qualitativamente migliore rispetto a quella prelevata dalle opere del campo Pozzi, in quanto la risorsa prelevabile dal nuovo pozzo risulta caratterizzata da un valore più basso di nitrati. L'opera è attualmente in fase di realizzazione. In merito al secondo punto, relativo alle eventuali criticità del livello e o nella qualità della falda sul nostro territorio, si riporta quanto segue. Le acque sotterranee presenti nel sottosuolo del territorio del comune di San Cesario sul Panaro appartengono ai corpi idrici sotterranei della conoide alluvionale del fiume Panaro, distinta in una porzione monostrato, idrogeologicamente libera nella porzione meridionale e apicale di conoide e in una porzione multistrato idrogeologicamente confinata nella porzione più settentrionale di alta e media pianura. Nella porzione confinata della conoide sono inoltre presenti acque sotterranee freatiche nei primi 10 metri circa di sottosuolo che sovrastano la parte confinata di conoide alluvionale e acque sotterranee sottostanti e più profonde che costituiscono la porzione confinata inferiore della conoide stessa. Nel complesso contesto idrogeologico descritto, il deflusso delle acque sotterranee procede generalmente nel corso dell'anno dalle porzioni libere di conoide, che rappresentano le principali zone di ricarica diretta degli acquiferi profondi, verso le porzioni confinate sia superiori sia inferiori di conoide. Nel corpo idrico libero, la ricarica diretta degli acquiferi viene sia dall'apporto delle precipitazioni efficaci, sia dall'infiltrazione di parte delle acque superficiali del fiume Panaro. La valutazione dello stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei nel periodo 2014-2019 è stata effettuata attraverso le risultanze della rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee, che vede nel comune di San Cesario sul Panaro tre stazioni, di cui due nella porzione libera di conoide e una nella porzione confinata superiore. Il nuovo pozzo si colloca a sud della stazione di monitoraggio, tra la stazione stessa e il fiume Panaro. Nel report sullo stato delle acque sotterranee 2014-2019, poi c'è un link, I corpi idrici dell'aconoide del Panaro presentano complessivamente uno stato quantitativo buono e uno stato chimico buono, raggiungendo gli obiettivi di stato buono definiti dalla normativa. In particolare, a scala locale, le tre stazioni di monitoraggio indicano tutte uno stato quantitativo buono, che indica una sostenibilità sul lungo periodo dei prelievi in rapporto alla ricarica del corpo idrico sotterraneo, testimoniata da una tendenza statisticamente significativa dei livelli di falda non in diminuzione. Il monitoraggio recente dei livelli nelle tre stazioni non evidenzia scostamenti significativi rispetto ai valori medi degli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda lo stato chimico a scala di stazione di monitoraggio, sono in stato chimico buono le stazioni 55 e 24, mentre la sola stazione 53 presenta uno stato chimico scarso per la presenza di nitrati oltre i limiti normativi. A questo proposito si precisa che i corpi idrici sotterranei di conoide del Panaro sono ubicati all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati, nelle quali sono previste limitazioni al carico annuo di azoto di origine zootecnica e di gestione dei reflui zootecnici nelle pratiche agricole ai sensi della direttiva nitrati. In merito al terzo punto dell'interrogazione, ha precisato che la perforazione si è spinta fino a 140 metri per esigenze di tipo quali quantitative degli acquiferi intercettati. Ho concluso.
Grazie Assessore, ripasso la parola al Consigliere Zanoli.
Sono due precisazioni, quindi no, a discapito di quello che è stato affermato, che le falde modenesi sono... hanno il 43% in meno, quindi viene smentito dai dati dell'assessore. E poi chiedo, noi abbiamo sempre avuto la profondità di 140 metri per avere le quali, insomma, tutti i valori giusti, oppure prima andavamo meno giù, perché so che 140 metri è già una buona profondità per andare a pescare dell'acqua buona. Chiedo se negli anni c'è stato uno sfondamento progressivo per andare a cercare l'acqua migliore a fronte magari di qualche problema di qualità.
Ho capito, serve la mia spiegazione e interpretazione o devo rileggere alcuni passaggi?
Può darsi che non ho intercettato bene io, se l'assessore mi può aiutare a comprendere quelle due cose lì, io dopo sono a posto.
Bene, allora i dati non sono miei ovviamente, i dati sono stati forniti dal gestore del sistema idrico integrato e da ARPAE. Quello che è riportato nei dati indica che l'altezza della falda non è diminuita. Poi dopo le mie reminiscenze di fisica tecnica sono quelle che sono, però si parla di curva piezometrica, che dovrebbe essere la zona del liquido in cui la pressione atmosferica è uguale alla pressione atmosferica. Quindi dovrebbe, se fosse una buca piena d'acqua, sarebbe il livello in cui si trova l'acqua. Ed è la stessa negli ultimi fondamentalmente 10 anni. Quindi dai dati che ho letto e da quello che ci posso capire, sembra che la falda sia quella che è stata negli ultimi 10 anni.
Grazie, ringraziamo l'assessore.
140 metri perché c'è scritto, era il primo passaggio del gestore, perché è uguale a un pozzo che hanno già fatto il pozzo di uno, quindi saranno considerazioni tecniche del gestore del sistema idrico integrato.
Va bene, sono soddisfatto della risposta.
Grazie consigliere, passo al punto all'ordine del giorno numero 6, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliere Rinascita Locale ad oggetto costi realizzazione raccordo viario nord-sud a San Cesare sul Panaro in variante SP14, nuova circonvallazione. Anche per questa consigliere Zanoli, prego per illustrazione.
Premesso che nel progetto esecutivo del raccordo viario nord-sud a San Cesario sul Panaro in variante strada provinciale 14, ovvero la cosiddetta nuova circonvallazione, si legge come l'importo totale dei fondi stanziati per l'opera ammonti a 26.618.138,48 euro, Considerato che l'ammontare di tale somma era stato stabilito diversi anni or sono, evidenziato che sulla stampa locale di in questi giorni, è uscita, quando ho scritto l'interrogazione era a metà dicembre, è uscita la notizia che il costo finale del nuovo ponte dell'Uccellino sul fiume Secchia, a causa degli aumenti dei costi delle materie prime, è salito di circa 2 milioni di euro, raggiungendo la somma di 6 milioni e 950 mila euro totali, quindi un aumento di 40% circa. Sottolineato che la nuova circonvallazione di San Cesario sul Panaro, stando alle previsioni, dovrebbe essere conclusa entro la primavera del 2024, sono a richiedere se i 25.618.138,48 euro stanziati nel progetto esecutivo della nuova circonvallazione di San Cesario, considerato l'aumento dei costi delle materie prime, siano sufficienti per completare l'opera o perlomeno se si prevede che lo stanziamento debba aumentare. In tal caso, a che somma ammonti il denaro da aggiungere per il suo completamento, da chi verrebbe erogato e se la tempistica di realizzazione dell'opera ne risentirà o meno?
Bene, procedo alla lettura della risposta. Allora, stando a quanto riportato dalla provincia di Modena, il progetto della circonvallazione sta inevitabilmente risentendo del generale aumento dei prezzi dei materiali, che per alcune tipologie merceologiche tocca anche il 30% di aumento. Per fare fronte a questo aumento, la provincia di Modena ha approvato ad agosto 2022, a seguito della presentazione del secondo stato avanzamento lavori dell'impresa al 30 giugno 2022, un nuovo quadro tecnico economico. In questo nuovo quadro tecnico economico si è proceduto all'iscrizione delle somme accantonate per imprevisti, circa 333 mila euro, e del ribasso d'asta per circa 966 mila euro, per fronteggiare appunto i nuovi costi del cantiere. Tale operazione non è stata disposta sulla base di un conteggio puntuale, ma di uno stanziamento prudenziale utile a non interrompere le attività del cantiere, in attesa di una definizione esatta degli aumenti con i successivi step di avanzamento. Analogamente, la provincia ha iscritto nel medesimo quadro tecnico-economico anche le risorse del decreto aiuti, chieste e ottenute per una somma di 74.752 euro, e ha dato seguito alla richiesta di ulteriori fondi secondo quanto previsto dal Fondo Opere Indifferibili, richiesta di cui ancora non si conosce l'esito. Il nuovo quadro tecnico-economico risulta quindi rimanere di euro 25.618.138,48 euro, ma senza più ovviamente le riserve di sicurezza di cui si godeva all'inizio del cantiere. Secondo quesito, al momento è impossibile sapere se vi saranno altri aumenti e altri aiuti, per cui anche se vi saranno altri ammanchi di risorse. Parimenti, è impossibile determinare chi si debba far carico delle eventuali risorse aggiuntive. Rispetto ai tempi di cantiere, ad oggi i lavori risultano regolari ed in linea con la previsione degli 850 giorni necessari per il completamento dell'opera. Ho concluso, ripasso la parola al consigliere Zanotti.
Diciamo che sono soddisfatto della risposta, però nella risposta purtroppo della provincia colgo che siamo abbastanza in mare aperto su quel discorso qua, perché i soldi di cui ha parlato il sindaco praticamente sono veramente irrisori e se ci fossero degli aumenti paragonabili al 30% di cui parlava lui o del 40% del ponte dell'Uccellino, si potrebbe, se dopo staremo da vedere la provincia dover andare a reperire simili risorse.
È così. Passo al punto all'ordine del giorno numero 7, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliere Rinascita Locale ad oggetto bacini Rigualtolà, ricerca fondi e utilizzo. Prego consigliere.
Premesso che sulla stampa del 27 dicembre 2022 in un articolo dal titolo Il bacino idrico si farà, ci batteremo per i fondi, dove sotto adesso campeggia San Cesario il comitato Alto La Cave, non sia usato per i frantoi, il sindaco rassicura, escluso, sarà al servizio dell'agricoltura. Il sindaco Zuffi tra le altre cose afferma, non abbiamo ottenuto il finanziamento del PNRR, ma sapevamo che poteva succedere e questo non cambia i piani. Anche nel 2023 ci batteremo per cercare i fondi necessari a completare il sistema di distribuzione per attivare finalmente l'opera, che servirà a rifornire di acqua i nostri fiumi e i nostri canali e le aziende agricole del territorio. Altri usi non sono considerati. Considerato che la richiesta di fondi al PNRR predisposta dal Consorzio della Bonifica Burana ammontava a circa 4,5 milioni di euro, visto che la vice sindaco con delega alle politiche agricole Maria Cristina Fabbri nel Consiglio Comunale del 28 luglio 2022, rispondendo ad una nostra interrogazione, protocollo numero 9007 del 27/6/2022, ad oggetto bacino irriguo Alto La, opera lungimirante o fallimento, ai punti 6-7 scrive: l'opera è stata progettata fin dai suoi esordi per l'uso prevalentemente irriguo. Nei periodi dell'anno in cui non è prevista l'irrigazione, però, si è sempre considerato l'uso di quest'acqua per ridurre i consumi di acqua di falde, di impianti industriali idonei, come ad esempio i frantoi. Pensiamo che tutte le azioni, prosegue la Fabbri, rivolte al risparmio dell'uso dell'acqua di falda siano etiche. L'uso contemporaneo per finalità irrigue e finalità industriali non è garantito, ma è auspicabile per garantire il massimo sfruttamento dell'infrastruttura e di conseguenza per garantire il massimo risparmio dell'acqua di falda. Sono a richiedere che ci venga illustrato in modo dettagliato il piano strategico ideato dall'amministrazione per cercare di reperire i 4,5 milioni di euro necessari a detta di Burana per mettere in funzione il bacino, con quali tempistiche si prevede di entrare in possesso di tale somma e secondo i piani quando entrerebbe in funzione l'opera. Se anche il sindaco ritenga comunque etico e auspicabile l'utilizzo di un'opera rivolta ai cittadini realizzata a parziale compensazione del danno prodotto dalle escavazioni, facendone beneficiare anche coloro i quali sono stati gli autori delle escavazioni stesse. Se il sindaco conferma l'utilizzo esclusivo per fini irrigui dell'opera, come affermato sugli organi di stampa il 27 dicembre 2022, escludendo quindi completamente quello industriale rivolto ad esempio ai frantoi, cosa intende il sindaco quando afferma che servirà a rifornire di acqua i nostri fiumi e i nostri canali? Se non si riuscissero a reperire i fondi necessari a terminare l'opera, decretandone quindi il definitivo fallimento per le finalità irrigue, l'amministrazione sarebbe disponibile a valutare utilizzi alternativi a esclusivo beneficio della cittadinanza, come ad esempio pesca, attività ludiche, e comunque escludendo totalmente l'utilizzo per finalità industriali?
Grazie, procedo alla lettura. Allora, per quanto attiene la ricerca fondi, in primo luogo occorre attendere l'esito del secondo bando nazionale al quale è stato candidato il progetto su cui ha lavorato il Consorzio di Bonifica Burana. Oltre al PNRR, infatti, il medesimo progetto di adeguamento del sistema pluvirriguo è ancora candidato al bando CIS Acqua Bene Comune promosso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Siamo quindi in attesa dell'esito di questo bando per capire se l'opera andrà o meno a finanziamento. Oltre a questa strada, l'amministrazione comunale sta ragionando insieme alla Regione Emilia-Romagna per valutare la possibilità di considerare il bacino irriguo un'opera strategica nel disegno di contrasto alla siccità del bacino padano, che rappresenta una priorità esplicitamente dichiarata dall'assessorato all'ambiente e protezione civile della nostra regione. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare il bacino di San Cesario come un'infrastruttura che possa concorrere in modo concreto alla salvaguardia delle falde acquifere e quindi poter per questo accedere alle risorse stanziate per il raggiungimento di questo importante obiettivo ambientale. Per rispondere al quesito invece sull'uso industriale, parto da una considerazione semplice e quasi banale. Nel caso dovesse essere costruito il nuovo frantoio, i casi sono sostanzialmente due. O il frantoio emunge acqua di falda, o si prova a ridurre questo emungimento utilizzando il più possibile acqua superficiale di recupero. Lascio quindi ai consiglieri decidere quale fra le due strade è la più etica. Dal mio punto di vista non posso che confermare quindi quanto già detto più riprese. Siccome sono le azioni più che le parole a caratterizzare le nostre intenzioni, il progetto che è stato presentato ai vari bandi, dice in modo chiaro quali sono le nostre priorità per gli usi del bacino: l'uso agricolo e l'uso per il riequilibrio del deflusso minimo vitale del reticolo fluviale dei nostri territori, ossia accumulare acqua nei periodi di abbondanza per rifornire il reticolo nei periodi di siccità. Entrambi concorrono ad un importante obiettivo che l'amministrazione comunale ritiene prioritario, quello del risparmio idrico e della tutela delle acque di falda, che è quanto mai attuale alla luce della situazione climatica degli ultimi anni. Al momento siamo concentrati nei confronti di queste priorità e non sono prese in considerazione altre strade, compresa quella dell'uso ricreativo. Chi tenta di spostare costantemente e strumentalmente l'attenzione sul nuovo frantoio non vuole riconoscere il tentativo molto chiaro che l'amministrazione comunale sta dando nel cercare di dare una ripartenza definitiva per questa infrastruttura, e commette un errore anche nei tempi, perché la siccità e la sofferenza delle nostre aziende agricole è già oggi, mentre il frantoio no. Ripasso la parola al consigliere.
Diciamo che Ruffi, però devi ammettere che quello che scrivi nella stampa non coincide con quello che mi rispondi in consiglio, però va bene, io prendo atto della risposta.
Passo al punto all'ordine del giorno numero 8, che è interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto sottopasso ciclo pedonale di via Parolaro, opera utile alla collettività o ennesimo sperpero di denaro pubblico. Prego per l'illustrazione.
Premesso che nella determinazione numero 669 del 20-12-2022 ad oggetto lavori di predisposizione degli impianti elettrici al servizio dei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche relative alla futura realizzazione del sottopasso ciclo pedonale di via Parolaro, impegno di spesa. Tra le altre cose si legge: preso atto della volontà dell'amministrazione comunale di realizzare un sottopasso ciclo pedonale in via Parolaro, non compreso nel progetto esecutivo, di cui ai punti citati in premessa, al fine di permettere la percorrenza ciclo pedonale di tutti gli utenti diretti e in uscita da via Parolaro, senza dover interferire con la viabilità principale della costruenda tangenziale, che i lavori saranno realizzati con risorse proprie del Comune di San Cesare sul Panaro, mentre la progettazione dell'opera sarà effettuata dai tecnici della provincia di Modena. Visto che in tale determinazione si legge anche richiamata la deliberazione di giunta comunale numero 118 del 20-12-2022, per effetto della quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dalla provincia di Modena nella persona dell'ingegner Santi Eugenio dell'area tecnica, servizio viabilità in data 13-12-2022, pervenuto il 16-12-2022 ed assunto al protocollo generale dell'ente al numero 16.779, relativo ai lavori di realizzazione di un sottopasso scatolare ciclo pedonale in via Parolaro, manufatto e predisposizione impianti, dell'importo complessivo di 95.692,74 euro, di cui 76.728,75 per opere, euro 2.301,86 per oneri della sicurezza del cantiere e 16.662,13 per somme a disposizione dell'amministrazione. Considerato che non c'è ben chiara l'effettiva utilità per la cittadinanza di quest'opera estremamente onerosa per le casse comunali, sono a richiedere che ci venga illustrato il rapporto costi-benefici da cui è scaturita la decisione di eseguire tale opera, che non era compresa nel progetto esecutivo della nuova tangenziale, specificando tra le altre cose quanto traffico ciclo pedonale si presume ne beneficerà. Se il costo finale possa subire rialzi dovuti all'aumento del costo delle materie prime, nel caso cosa intenda fare l'amministrazione?
Grazie consigliere, procedo anche qui alla risposta. Fin dal nostro insediamento abbiamo come amministrazione comunale interloquito con la provincia per perseguire la realizzazione di opere accessorie alla circonvallazione, non comprese nel progetto e di conseguenza non finanziate. Abbiamo avanzato proposte e sottoposto alla provincia stessa un elenco di opere che a nostro avviso sono utili per migliorare l'impatto di questa nuova infrastruttura. Tutte le opere sono oggi ancora oggetto di valutazione e la loro realizzazione si potrà definire solo verso la fine dei lavori, quando sarà più chiaro l'andamento del cantiere, vedasi quello che abbiamo detto poco fa, anche alla luce dei forti condizionamenti esterni che oggi caratterizza l'attività dell'impresa, prima fra tutti quello della forte impennata dei prezzi dei materiali di costruzione. Fra le opere ritenute utili rientra anche il sottopasso di Via Parolaro, che però, a differenza delle altre, risente di tempistiche tutte proprie. In queste settimane, infatti, l'impresa sta procedendo alla realizzazione del manto stradale in zona ed è abbastanza evidente che il sottopasso dovesse essere realizzato prima del nuovo tracciato. Abbiamo cercato in tutti i modi di trovare uno spiraglio per finanziare questa infrastruttura aggiuntiva nel quadro delle risorse della circonvallazione, ma le forti incertezze sui prezzi non consentono oggi di prevedere stanziamenti ulteriori rispetto al progetto e sarà un grande risultato se con le risorse originarie si riuscirà a completare senza intoppi quanto previsto. Ne è quindi scaturita una scelta: o realizzare l'opera a spese del comune o rinunciare per sempre, e sottolineo per sempre, a questa infrastruttura. Se avessimo avuto la possibilità di rimandare, avremmo senza dubbio atteso periodi più favorevoli, ma ciò non era possibile. Abbiamo quindi ritenuto di procedere con questo impegno per evitare che una porzione importante del territorio rimanesse del tutto esclusa rispetto al transito ciclabile pedonale, e aggiungo esclusa anche qui per sempre. Quando dico, e faccio un inciso al volo, quando dico esclusa intendo dire che il sottostrada previsto su via Parolaro consentirà ovviamente il transito di pedoni e ciclisti, ma nel tracciato previsto da progetto, in assenza del sottopasso, i ciclisti e i pedoni in entrata e in uscita da via Parolaro dovrebbero transitare lungo la rotonda e fare due attraversamenti sulla futura SP14, cosa che noi riteniamo assolutamente insicuro. Perché di questo si tratta, di una possibilità unica e non rinviabile. Ritengo che se si vuole incentivare la mobilità dolce, se si vuole promuovere la cucitura del tessuto urbano ed extraurbano, se si vuole permettere la fruizione del contesto agricolo che caratterizza il nostro territorio, allora occorre mettere i cittadini nelle condizioni di farlo. Abbiamo pertanto pensato che la somma stanziata sia alta, ma utile e giustificata in relazione agli obiettivi che ho esplicitato e che caratterizzano il nostro agire amministrativo. Considerati i tempi abbastanza veloci di realizzazione di questa infrastruttura, riteniamo che le risorse stanziate siano sufficienti al completamento del progetto senza ulteriori stanziamenti. Prego, consigliere, ho concluso.
Sono soddisfatto della risposta.
Bene, ringrazio e passo all'interrogazione presentata dal punto all'ordine del giorno numero 9, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto stato di salute dell'Associazione di San Cesario. Anche qui consigliere Zanoli, prego.
Premesso che, secondo quanto riferito per iscritto dal responsabile del settore servizi alla persona, dottoressa Patrizia Bovo, la prima riunione della consulta del volontariato si è tenuta il 28 gennaio 2019. Tale istituzione risulta dunque operativa da soli 4 anni e da oltre 3 anni la consulta non si riunisce, ultima seduta 8 ottobre 2019. Presidente risulta essere Augusto Brighetti, eletto nella seduta del 4 marzo 2019. Visto che con deliberazione numero 88 del 21/10/2021 la Giunta Comunale ha deliberato l'avvio di una coprogettazione tesa a realizzare un'indagine quantitativa e qualitativa sullo stato di salute delle organizzazioni del terzo settore del territorio, tale indagine vede la partecipazione dell'ex assessore Maria Borsari in qualità di figura esperta di volontariato e articolazione del terzo settore locale. Considerato che a detta della caposettore Bovo non esiste in comune alcun atto che attesti quante e quali attività per il paese hanno svolto tali associazioni negli ultimi 5 anni, sono a richiedere: per quale ragione la consulta del volontariato non si riunisce più da più di 3 anni? quali attività ha svolto per il Paese dalla data della sua prima riunione del 28 gennaio 2019 ad oggi? Quali azioni ha predisposto l'amministrazione per verificare l'effettiva operatività ed esistenza delle associazioni iscritte alla consulta? Se il Presidente Augusto Brighetti è solito presentare rendiconti annuali delle attività svolte dalla consulta, qual è la funzione del Presidente della consulta? Quali elementi inerenti allo stato di salute del terzo settore sono ad oggi emersi a seguito dell'indagine promossa dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 88 del 21/10/2021, in base a quali criteri ed elementi viene stabilito lo stato di salute di un'associazione, quali associazioni in base all'indagine deliberata dalla Giunta risultano ad oggi in buon stato di salute, quali invece presentano difficoltà, quali attività ha svolto la signora Maria Borsari per essere definita figura esperta di volontariato e articolazione del terzo settore locale? Facendo riferimento alla consulta del volontariato, qual è lo stato di salute delle seguenti associazioni aderenti alla consulta? Amici di Padre Pini, Botteghe del Borgo, Comitato Anziani, I Guitti, Lega Ambiente, Società Operaia Mutuo Soccorso, Bigenitorialità Negata, Guardie Ecologiche e Volontari.
Procedo alla risposta all'interrogazione e parto da una premessa. Allora, prima di rispondere ai quesiti dell'interrogazione in oggetto, voglio fare chiarezza su alcuni passaggi del testo. La consulta del volontariato non ha 4 anni di vita, ma è stata istituita con delibera del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2007 ed è stata quindi operativa per oltre 15 anni. Nel 2019 si è proceduto, sempre con delibera di Consiglio Comunale, ad aggiornare il regolamento che disciplina il funzionamento di questo organo. Precisato ciò, rispondo ai vari quesiti. In ordine, la consulta del volontariato ha sospeso le proprie attività nei primi mesi del 2020 in concomitanza con lo stop a tutte le attività sociali e solidaristiche causato dalla pandemia Covid e dalle relative misure restrittive. A seguito di questa interruzione forzata, le attività della consulta non sono ripartite a causa della riorganizzazione imposta alle varie associazioni dal rinnovato contesto sociale in cui si opera oggi, dopo la pandemia. La consulta ha operato non tanto per il Paese, ma per ottemperare alla sua missione istituzionale, ossia quella di coordinare e supportare l'attività delle realtà di volontariato presenti a San Cesario, le associazioni. L'amministrazione non ha bisogno di verificare le azioni della consulta perché non vuole esercitare alcuna attività ispettiva nei confronti delle associazioni. Piuttosto, attraverso incontri periodici con l'esecutivo della consulta o attraverso la partecipazione diretta del sindaco o dell'assessore delegato alle sedute stesse, si è cercato nel tempo di mantenere un rapporto costante di reciproco scambio informativo e condivisione progettuale. L'attività annuale è stata illustrata dal Presidente attraverso incontri periodici e la redazione di report di sintesi delle sedute della consulta nei quali si è dato conto dei principali temi trattati e delle decisioni assunte. Le funzioni del Presidente della consulta sono quelle disciplinate dall'articolo 10 del regolamento trasmesso dalla responsabile al consigliere Zanoli insieme alla risposta all'accesso agli atti menzionata. L'indagine promossa dall'amministrazione comunale ha messo in mostra diversi elementi interessanti sullo stato di salute del volontariato locale, ma soprattutto, come ogni rilevazione dovrebbe fare, ha dato spunti utili per la riprogrammazione delle politiche pubbliche da attuare in questo ambito. In primo luogo, il questionario ha messo in mostra un apprezzamento della cittadinanza per l'apporto del volontariato locale sul territorio, e l'assenza di criticità conclamate, come invece si poteva presumere dopo la pandemia. Allo stesso tempo, sono emerse alcune esigenze che, se non affrontate in modo strutturale, rischiano di mettere in crisi la struttura del terzo settore a San Cesario. In particolare, su tutte emerge l'esigenza di un ricambio generazionale fra le associazioni e più in generale del reclutamento di nuovi volontari. Parimenti, sono stati rilevati bisogni quali il rafforzamento della comunicazione, il rafforzamento della formazione dei volontari e della capacità di ascolto del territorio. Rimandando al report per tutte le informazioni più dettagliate, si può concludere che la strada suggerita sia quella di lavorare in modo incisivo sulla rete e sul coordinamento fra le varie realtà, come strategia di supporto che nel medio periodo può portare al consolidamento delle attività locali e auspichiamo anche ad una crescita del terzo settore. Lo stato di salute delle associazioni è stato indagato secondo 5 elementi qualitativi: visione, valore per i volontari, apertura e flessibilità, fondi e risorse e nuove generazioni. Il report prodotto dall'indagine, promossa dall'amministrazione comunale, non riporta i valori nominali delle singole associazioni, ma presenta una fotografia aggregata utile per dare una visione territoriale del terzo settore e, come detto, per fornire elementi utili alla programmazione degli interventi. Con riferimento alla signora Borsari, ella svolge da tempo il ruolo di coordinatore del centro I Saggi, impegno che le ha permesso di entrare in contatto con diverse realtà associative del nostro territorio. Inoltre ha partecipato al percorso partecipativo del Community Lab promosso dalla Regione Emilia-Romagna nel 2012-2013, potendo così affrontare i temi legati alla partecipazione e al coordinamento del volontariato. Siccome però tutti i ruoli previsti nel progetto, compreso quello di coordinamento sopracitato, sono a titolo meramente gratuito, confermo che chiunque voglia dare il contributo alle fasi successive del progetto è ben accetto e troverà porte spalancate nel caso voglia impegnarsi in prima persona. Insomma, per farla breve, c'è posto per tutti. Con riferimento a quanto appena riportato, il report non fornisce un'analisi clinica delle singole associazioni, ma offre spunti conoscitivi sulla condizione generale. Fra le associazioni citate, in ogni caso, Botteghe del Borgo, Comitato Anziani, Lega Ambiente, Bigenitorialità Negata e Guardie Ecologiche Volontarie non hanno partecipato alla rilevazione, in quanto, peraltro, alcune di esse hanno cessato la propria attività. All'indagine hanno invece partecipato 20 realtà del terzo settore locale, ovvero Lupolandia, Caos, Allattiamo Mamme 012, Lettrice Volontaria della Biblioteca, Solidarietà in Rete, Osteria della Graspa, Società Operaia di Mutuo Soccorso, I Saggi, Odivinello Manni, Volley San Cesario, Atletico SPM, Croce Blu, i Volontari del Piedibus, Bugs Bunny, ANSPI, Arci Sant'Anna, Arci San Cesario, Accademia di Pan, Associazione delle Contrade e Vivi San Ger, APS. Direi di aver concluso, ripasso la parola al consigliere Zanoli. Prego.
Mi è sfuggito il punto 4 quando chiedo conto di alcuni tipi di associazioni che fine hanno fatto.
Il microfono chiuso, Francesco.
Scusa, ho in mano la copia sullo stato di salute delle associazioni di San Cesario. Il quarto punto delle domande è se il presidente Augusto Brighetti è solito presentare rendiconti annuali delle attività svolte alla consulta. Ho sbagliato?
Non è il quarto, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, decimo. Era nella pagina 2, che non ti abbiano stampato la pagina 2 forse.
No, ce l'ho, guarda, questa.
Ah.
E dicevo, allora, su questa parte ho riferito che dove si chiede lo stato di salute di queste associazioni aderenti alla consulta, allora ho riferito che il report non fornisce un'analisi puntuale caso per caso, ma che fornisce un quadro aggregato e spunti conoscitivi sulla condizione generale, cioè praticamente toglie i nomi e fa delle elaborazioni.
Ok, non avevo capito quello.
Commento citando che siccome è stato fatto, sono menzionate alcune associazioni, fra quelle che sono menzionate nel testo dell'interrogazione Botteghe del Borgo, Comitato Anziani, Lega Ambiente, Bigenitorialità Negate, Guardie Ecologiche Volontarie non hanno partecipato alla rilevazione.
Non sento più niente.
Adesso si è ripristinata la linea. Dicevo, di queste una buona parte delle associazioni citate nell'elenco non ha partecipato alla rilevazione e quindi era impossibile avere uno stato di salute.
Ok. Posso dirvi solo una cosa, perché mi ha messaggiato il consigliere Soli dicendomi di riferire che c'ha il modem in down perché suo figlio nel giocare gli ha dato una botta e non si riprende, non sono riusciti a riconnettersi. Questo è quello che mi ha chiesto di riferire, punto. E poi sono soddisfatto della risposta.
Grazie consigliere anche per l'informazione. Noi tutti avevamo dato per scontato che si fossero scollegati perché non erano interessati alle interrogazioni di Rinascita Locale, ma non poteva essere così, quindi...
Mi è piaciuta stavolta la battuta.
Abbiamo una, no, a parte le battute, vabbè, può capitare, lo risolveremo a breve tornando in presenza. Passo all'ultimo punto, all'ordine del giorno, che è il punto 10, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Chiedo se c'è qualche rilievo, se no passiamo all'approvazione. Avete qualche osservazione? Nessuna osservazione? Dottoressa, prego.
Bene. Zuffi.
Favorevole?
Formentini.
Scusate, favorevole. Scusate.
Fabri.
Favorevole.
Mereu.
Favorevole.
Melli.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Bergonzini.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Noli.
Favorevole.
Unanimità.
Grazie a tutti, questo era l'ultimo punto. Come di consueto vi ringrazio e ringrazio tutto il Consiglio per l'apporto. Vi saluto, vi do la buonanotte e l'appuntamento alle prossime sedute e ai prossimi lavori. Grazie a tutti, arrivederci.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte. Buonanotte.